Terzo anello, ad alta voce. Piero Baldini legge Tre uomini in barca, per non parlar del cane, di Jerome K. Jerome. Traduzione di Katia Bagnoli.
Cominciai a sentirmi indignato contro l'amico che era scomparso dalla chiatta in quel modo. Avrebbe almeno potuto lasciarmi la pertica. Continuai ad andare alla deriva per circa un quarto di miglio. Poi avvistai una chiatta da pesca ancorata in mezzo al fiume, sulla quale erano seduti due vecchi pescatori. Vedendomi puntare dritto verso di loro, mi gridarono di allontanarmi. «Non posso!» gridai io di rimando. «Ma non tentate nemmeno!» Quando fui più vicino spiegai meglio la situazione. Allora arpionarono la mia chiatta e mi prestarono una pertica. La chiusa era a non più di 50 yarde a valle. Sono felice che quei due uomini si fossero trovati proprio lì, in quel momento. Quel mattino si era stabilito che avrei portato la barca fino a 3 miglia a Monte di Reading. Vogavo sì e no da un minuto quando George notò qualcosa di nero che galleggiava sul fiume e ci avvicinammo. George si sporse dalla barca e lo afferrò. Si ritrasse con un grido, pallido in volto. Era il cadavere di una donna. Galleggiava dolcemente e aveva un volto calmo e sereno. Per nostra fortuna non avevamo alcun desiderio di essere trattenuti per le constatazioni di legge. Anche alcuni uomini che erano sulla riva avevano visto il cadavere e si presero cura loro della faccenda. Più tardi venimmo a sapere la storia di quella donna. Naturalmente si trattava della solita vecchia e banale tragedia. Aveva amato ed era stata ingannata, oppure si era ingannata. Comunque fosse andata, aveva peccato. È una cosa che capita di tanto in tanto, e la sua famiglia e gli amici, ovviamente scandalizzati e indignati, le avevano chiuso la porta in faccia. Lasciata sola a combattere contro il mondo, con il macigno della propria vergogna appeso al collo, era caduta sempre più in basso. Per quanto tempo aveva mantenuto se stessa e il bambino con i 12 scellini settimanali che guadagnava sfacchinando 12 ore al giorno? Spendeva 6 scellini per il bambino e teneva insieme con il resto anima e corpo. Ma 6 scellini alla settimana non riescono a tenere il corpo e l'anima uniti molto bene. I due, trattenuti da un così esile legame, tendono a separarsi. E un giorno, immagino, la sofferenza e la tetra monotonia dell'esistenza le si erano rivelate con più chiarezza del solito. E quel beffardo spettro l'aveva spaventata. Aveva rivolto un ultimo appello agli amici, ma contro il gelido muro della loro rispettabilità, la voce della peccatrice emarginata era risuonata a vuoto. E allora era andata a trovare il figlio. L'aveva stretto fra le braccia e l'aveva baciato, con gesti fiacchi e stanchi. E senza tradire alcuna emozione particolare se n'era andata, dopo avergli messo in mano una tavoletta di cioccolata da un penny che aveva comprato per lui. Poi era andata alla stazione, dove con gli ultimi scellini aveva comprato un biglietto per Goring. Sembrava che i ricordi più amari della sua vita si concentrassero lungo le rive boscose e i prati verdeggianti intorno a Goring. La donna aveva vagato tutto il giorno nei boschi che costeggiano il fiume, e quando la sera era scesa e la luce grigia del crepuscolo aveva steso il suo manto scuro sull'acqua, lei si era abbandonata al silenzioso fiume che aveva conosciuto il suo dolore e la sua gioia. E il vecchio Tamigi l'aveva accolta fra le sue braccia gentili e le aveva fatto adagiare il capo sul petto e aveva tacitato per sempre il suo dolore. Goring sulla riva sinistra e Stritri sulla destra sono entrambi piacevoli per trascorrervi qualche giorno. Il tratto a valle di Pangbourne è particolarmente bello per veleggiare col sole o per remare al chiaro di luna. Avremmo voluto proseguire fino a Wallingford quel giorno, ma il volto sorridente del fiume ci indusse a indugiare ancora. E così lasciamo la barca attraccata al ponte e ce ne andammo a Stritli a far colazione alla locanda del Toro. Si dice che le colline su entrambe le rive un tempo fossero unite e formassero una barriera attraverso l'odierno Tamigi e che il fiume terminasse a Monte di Goring in un enorme lago. Non sono in grado né di smentire né di confermare una tale asserzione, perciò mi limito a riferirla. Streatley è un antico centro perché risale, come la maggior parte delle cittadine dei paesi rivieraschi, ai tempi dei Britanni e dei Sassoni. Goring non è graziosa alla metà di Streatley, se avete la possibilità di scegliere, ma a suo modo non è completamente priva di attrattive. Ed è più vicina alla ferrovia, nel caso voleste svignarvela dall'albergo senza pagare il conto. Ci fermammo a Streatley per 2 giorni e facemmo lavare i nostri indumenti. Avevamo provato a lavarli da soli nel fiume, sotto la direzione di George, ma era stato un fallimento. Anzi, qualcosa di più di un fallimento, perché dopo il bucato eravamo conciati peggio di prima. Prima che li lavassimo erano molto, molto sudici, è vero, ma erano più portabili. Dopo, il tratto di fiume fra Reading e Henley era diventato molto, molto più pulito. Tutta la sporcizia contenuta in quel tratto fra Reading e Henley si era raccolta durante il bucato ed era riuscita a diventare tutt'uno con i nostri vestiti. La lavandaia di Streatley disse che il suo senso di giustizia la costringeva a chiederci il triplo del prezzo normale per la lavatura dei nostri indumenti. Precisò che più che di lavare si era trattato di scavare. Pagammo il conto senza fiatare. La zona di Streatley e Goring è famosa per la pesca. Il fiume abbonda di lucci, di triotti, di cavedani, di ghiozzi e di anguille. Qui basta sedersi e pescarli tutto il giorno. Qualcuno lo fa, anche se non prende mai niente. Non ho mai conosciuto qualcuno capace di pescare nel Tamigi qualcosa che non sia un pesciolino di dimensioni insignificanti o un gatto morto. Ma questo non ha niente a che vedere ovviamente con la pesca. La guida del pescatore locale non dice una parola sulla possibilità di acchiappare qualcosa, si limita a dire che la zona è indicata per la pesca. E da quello che ho potuto constatare personalmente, sono più che disposto a confermare tale asserzione. Non c'è altro posto al mondo in cui si possa pescare più a lungo. Alcuni pescatori vengono qui a pescare per un giorno, altri vi si trattengono per un mese. Volendo ci si può anche trattenere a pescare per un anno intero. Tanto non cambierà niente. La guida del pescatore con la lenza sul Tamigi dice che qui si possono pescare anche il luccio e il pesce persico. Ma la guida si sbaglia. Forse in queste acque il luccio e il pesce persico nuotano. Anzi, so per certo che ci sono. Li si può vedere nell'acqua bassa mentre si passeggia lungo le rive. Vengono a galla con la bocca aperta, aspettando un biscotto. E quando si fa il bagno vi si affollano intorno e vi intralciano i movimenti innervosendovi. Ma non si lasciano prendere con un pezzetto di verme all'estremità di un amo, né con niente del genere. Ci vuol ben altro. Io non sono un buon pescatore. In un certo periodo dedicai all'argomento una considerevole quantità di tempo e le cose andavano abbastanza bene, mi pareva. Ma gli esperti mi dissero che non sarei mai diventato davvero bravo e mi consigliarono di lasciar perdere. Dissero che lanciavo con estrema precisione e che sembravo dotato di un certo occhio e della pigrizia costituzionale sufficiente. Ma erano certi che non sarei mai diventato un buon pescatore. Non avevo abbastanza immaginazione. Dissero che come poeta o autore di romanzi a sensazione o come giornalista o come qualsiasi altra cosa di questo genere sarei andato benissimo. Ma per acquisire la classe di un pescatore del Tamigi ci volevano doti di fantasia e capacità inventiva molto maggiori. Certa gente è convinta che per essere buoni pescatori sia sufficiente avere la capacità di raccontare bugie senza arrossire. Ma si tratta di un errore. L'invenzione nuda e cruda non basta. Anche l'ultimo dei dilettanti ne è capace. È nel dettaglio minuzioso, nel tocco lieve e accettabile dell'abbellimento, nell'aria di scrupolosa, quasi pedantesca veridicità che si riconosce il pescatore esperto. Chiunque può farsi avanti e dire: «Oh, ieri sera ho catturato 15 dozzine di persici». Oppure: «Lunedì scorso ho preso un ghiozzo che pesava 18 libbre e che dalla coda alla testa era lungo 3 piedi». Non c'è bisogno né di arte né di abilità per fare dichiarazioni di questo genere. Sono una dimostrazione di faccia tosta, nient'altro. No, no, il perfetto pescatore si sentirebbe umiliato a raccontare una bugia in quel modo. Il suo metodo costituisce uno studio a sé. Entra, zitto zitto col cappello in testa, si appropria della sedia più comoda, accende la pipa e comincia a fumare in silenzio. Lascia che per un po' i più giovani si vantino delle loro imprese e poi in un momento di pausa si toglie la pipa di bocca e mentre la batte per rimuovere le ceneri dal fornello contro il banco del bar, osserva.
Beh, martedì sera sono andato a pescare, ma è inutile che vi racconti quello che è successo.
Oh, e perché? Domandano gli altri.
Perché so già che nessuno mi crederebbe, risponde il vecchio pescatore con calma e senza neppure un'ombra di amarezza nella voce, mentre riempie di nuovo la pipa e chiede all'oste di portargli un triplo whisky con ghiaccio.
Segue una pausa, durante la quale nessuno si sente abbastanza sicuro di per sé per contraddire il vecchio gentiluomo. Quindi lui deve continuare il racconto senza incoraggiamenti.
No, no, riprende in tono pensoso. Non ci crederei nemmeno io se qualcuno me lo raccontasse. Ma ciò nonostante, si tratta della pura verità. Ero rimasto tutto il pomeriggio seduto, senza prendere proprio niente, a parte una dozzina di cavedani e una ventina di lucci, e stavo per rinunciare a una giornata storta, quando a un certo punto ho sentito un forte strattone. Pensando che si trattasse di un altro pesciolino piccolo, ho cercato di alzarlo. Accidenti, non riuscivo più a muovere nemmeno la canna. Mi ci è voluta mezz'ora, sì signore, mezz'ora per tirare a riva quel pesce e non ero sicuro che la lenza non si sarebbe spezzata. Infine l'ho afferrato e che cosa credete che fosse? Uno storione di 40 libbre, preso con la lenza, sì signore. Eh sì, è ovvio che siate stupiti. Prenderò un altro triplo whisky, per favore, oste.
E prosegue con la descrizione della meraviglia di tutti quelli che hanno visto il pesce e di quello che ha detto sua moglie quando è arrivato a casa e del parere di Joe Buggles. Una volta domandai al padrone di una locanda sul fiume se non lo ferissero i racconti che gli facevano i pescatori nel suo locale. E lui mi disse,
oh no, non più signore, in principio quasi mi sentivo male, ma per carità, adesso io e mia moglie li possiamo stare a sentire anche per tutto il giorno, ci siamo abituati, sapete, ci siamo abituati.
Se mai vi capitasse trovandovi sull'Alto Tamigi di avere una sera da sprecare, vi consiglio di entrare in una delle piccole locande di paese e prendere posto nella sala del bar. Incontrerete sicuramente un paio di vecchi pescatori intenti a sorseggiare il loro punch e più che disposti a raccontarvi in mezz'ora abbastanza aneddoti improbabili sulla pesca da farvi fare indigestione per un mese. George ed io, non so dove fosse finito Harris, era uscito nel primo pomeriggio per andare dal barbiere, poi era tornato e aveva dedicato 40 minuti buoni a sbiancare con l'argilla da pipa le scarpe. Dopodiché non l'avevamo più visto. George ed io, dicevo, rimasti soli con il cane, la seconda sera andammo a fare due passi a Wallingford e prima di tornare a casa ci fermammo in una piccola taverna rivierasca per riposarci, tra le altre cose. Entrati nella sala, ci sedemmo. C'era un vecchio che fumava la lunga pipa di creta e ovviamente attaccammo discorso. Ci disse che era stata una bella giornata e noi gli raccontammo che anche il giorno prima era stato bello e insieme esprimemmo la speranza che l'indomani non fosse male e George aggiunse che il raccolto prometteva bene. Dopodiché saltò fuori, non so più in che modo, che noi due non eravamo di quelle parti e che saremmo ripartiti la mattina del giorno seguente. A quel punto, nella conversazione, seguì una pausa, durante la quale i nostri sguardi vagarono per la stanza. Si posarono infine sopra una vecchia vetrinetta polverosa, appesa in alto sopra la mensola del camino, nella quale c'era una trota. Quella trota mi affascinò subito. Era un pesce di dimensioni spaventose. In effetti, a una prima occhiata, mi era sembrato un merluzzo. Disse il vecchio gentiluomo seguendo la direzione del mio sguardo. Un bel esemplare, vero?
Eccezionale, mormorai. E George domandò all'uomo quanto poteva pesare.
18 libbre e 6 once, rispose il nostro amico alzandosi e prendendo il cappotto dall'attaccapanni.
Sì, continuò, saranno 16 anni il 3 del mese prossimo che l'ho portata a riva. L'ho presa subito a Valle del Ponte, usando un pesciolino come esca. Mi avevano detto che c'era una grossa trota nel fiume e io avevo giurato di prenderla e infatti l'ho presa. Non se ne vedono in giro tanti di pesci di quelle dimensioni da queste parti ormai. Buonanotte, signori, buonanotte.
E uscì, lasciandoci soli. In seguito non riuscimmo più a staccare gli occhi da quel pesce. Era davvero una trota notevole. La stavamo ancora guardando quando il postino del paese, che era appena entrato nella locanda, comparve sulla porta con un boccale di birra in una mano e guardò a sua volta il pesce.
«Una trota bella grande, quella», disse George rivolto al nuovo venuto. «Lo potete ben dire, signore», rispose l'uomo. E dopo aver bevuto una sorsata di birra, aggiunse: «Non eravate da queste parti, per caso, quando è stata pescata?»
«No», gli rispondemmo, «eravamo forestieri».
«Ah», disse il postino, «allora non potevate esserci. Sono passati 5 anni da quando ho pescato quella trota».
«L'avete pescata voi?» domandai io.
«Sì, signore», rispose il buon tempone. «L'ho presa proprio a Valle della Chiusa, o meglio dove c'era la chiusa una volta, un venerdì pomeriggio. E la cosa più straordinaria è che l'ho presa con una mosca». «Ero uscito per Lucci, il signore vi benedica, e non ci pensavo proprio a una trota quando ho visto quel gigante attaccato alla lenza. Parola d'onore, mi stava per venire un colpo. Capirete, pesava 26 libbre. Buonanotte, signori, buonanotte».
5 minuti più tardi entrò un terzo uomo, il quale ci descrisse come lui l'aveva pescata una mattina presto con un'alborella. E quando se ne fu andato, entrò un individuo di mezza età, dall'aria stolida e solenne, che prese posto accanto alla finestra. Per qualche minuto nessuno parlò. Poi George si rivolse al nuovo arrivato e disse:
«Vi chiedo scusa, signore. Spero che vorrete perdonare la libertà che noi due forestieri da queste parti ci prendiamo. Ma il mio amico ed io vi saremmo molto grati se voleste spiegarci in che modo avete pescato la trota lassù». «Oh, bella! Chi vi ha detto che l'ho pescata io?» fu la risposta stupita dell'uomo.
Gli spiegammo che nessuno ce lo aveva detto, ma che l'avevamo capito per istinto che quella era opera sua.
«Ecco, è una cosa eccezionale, proprio eccezionale», rispose l'imperturbabile signore ridendo, «perché in effetti avete proprio ragione, sono stato io a pescarla. Ma è strano che l'abbiate indovinato così. Povero me, è una cosa davvero eccezionale».
E continuò raccontandoci come gli ci era voluta mezz'ora per portarla a riva e di come gli si era spezzata la canna.
Disse che una volta giunto a casa l'aveva pesata con cura e che la bilancia si era fermata sulle 34 libbre.
Se ne andò a sua volta e, partito lui, venne da noi il padrone della locanda. Gli raccontammo le varie versioni della storia di quella trota e lui ne fu enormemente divertito e ne ridemmo insieme di gusto.
Incredibile! Jim Bates, Joe Muggles e il signor Jones e il vecchio Billy Maunders, tutti e tre a raccontare di averla pescata loro. «Beh, questa è davvero buona», disse l'onest'uomo ridendo a crepapelle. «Sì, sì, sono proprio i tipi da darla a me perché la mettessi nel mio bar, se l'avessero presa loro».
E ci raccontò la vera storia di quel pesce. A quanto pareva, L'aveva catturato lui stesso, anni prima, quando era ancora un ragazzo. E non per astuzia o abilità, bensì per uno di quegli inspiegabili colpi di fortuna che capitano ai ragazzi che marinano la scuola e vanno a pesca in un pomeriggio di sole, armati di un pezzetto di spago legato a un rametto. Disse che portando a casa quella trota aveva evitato le botte e che persino il suo maestro aveva detto che quel pesce valeva la tabellina del 3 e i compiti messi insieme. A quel punto il padrone della locanda fu chiamato fuori della stanza e Giorgio ed io riprendemmo a fissare il pesce. Era davvero una trota sbalorditiva. Più la guardavamo e più ne eravamo meravigliati. Giorgio si entusiasmò a tal punto che volle arrampicarsi sullo schienale di una sedia per vederla più da vicino. Ma la sedia scivolò. Per salvarsi, George si aggrappò disperatamente alla vetrinetta che precipitò sul pavimento, seguita da George stesso e dalla sedia. «Non hai danneggiato il pesce, vero?» gridai preoccupato accorrendo.
«Spero di no»,
disse George alzandosi con cautela e guardandosi intorno. Invece l'aveva danneggiato e come? La trota giaceva al suolo in 1000 frammenti. Dico 1000, ma forse erano soltanto 900, non li contai. Ci sembrò strano e inspiegabile che una trota impagliata andasse a pezzi in quel modo. E infatti sarebbe stato strano e inspiegabile se si fosse trattato di una trota impagliata. Ma non lo era. Quella era una trota di gesso. Personalmente ho una vera passione per le chiuse. Spezzano piacevolmente la monotonia del vogare. Mi piace restarmene seduto sulla barca e sentirmi sollevare piano piano dai gelidi abissi verso nuovi orizzonti e inediti panorami, oppure affondare fuori del mondo e poi restare in attesa mentre le scure porte cigolano e lo stretto spiraglio di luce del giorno fra i battenti si allarga fino a quando il bel fiume ridente vi compare davanti e ancora una volta potete spingere la vostra barchetta fuori dalla momentanea prigione nelle accoglienti acque. Sono posticini caratteristici queste chiuse. Il vecchio e pingue guardiano, o la sua allegra moglie, o la figlia dagli occhi splendenti, sono persone simpatiche con cui scambiare due chiacchiere durante la sosta. Alle chiuse si incontrano altre barche e si scambiano pettegolezzi su argomenti fluviali con gli equipaggi. Il Tamigi non sarebbe quell'incantevole fiume che è senza le sue chiuse fiorite. Parlando di chiuse mi torna alla mente un incidente al quale George ed io sfuggimmo per miracolo in una mattina d'estate a Hampton Court. Era una splendida giornata e la chiusa era affollata. E come è consuetudine sul fiume, un fotografo si stava accingendo a riprendere tutti mentre aspettavamo che le acque crescessero di livello. Sulle prime non mi resi conto di quello che stava succedendo e fu quindi con estremo stupore che vidi George allisciarsi frettolosamente i calzoni, rassettarsi i capelli e sistemarvi sopra il berretto all'indietro, sulle 23. E poi, assunta un'espressione mista di affabilità e malinconia, sedersi in posa aggraziata cercando di nascondere i piedi. Il mio primo pensiero fu che avesse notato una ragazza di sua conoscenza e mi guardai intorno per vedere di chi si trattava. All'improvviso, nella chiusa, tutti sembravano di legno. Erano in piedi o seduti, ma immobili, negli atteggiamenti più originali e curiosi che io abbia mai visto, eccetto che su un ventaglio giapponese. Tutte le ragazze sorridevano. Oh, che aria dolce avevano! E tutti i giovanotti ostentavano un cipiglio nobile e grave. E poi finalmente la verità mi balenò davanti e mi chiesi se avrei fatto ancora in tempo. La nostra barca si trovava in primo piano e sarebbe stato scortese da parte mia rovinare la fotografia, pensai. Perciò mi affrettai a voltarmi e mi sistemai a prua, appoggiandomi con disinvolta grazia all'alighiero, in una posa che evocava agilità e forza. Mi aggiustai i capelli in modo da avere un ricciolo sulla fronte e diffusi sul mio volto un'espressione di serena malinconia mista a una sfumatura di cinismo che, mi dicono, si addice al mio tipo. Mentre eravamo in attesa del solenne momento, sentii qualcuno gridare:
«Ehi, attento al naso!»
Non potevo voltarmi per vedere che cosa stava succedendo e a chi apparteneva quel naso a cui bisognava stare attenti. Gettai un'occhiata di sottecchi al naso di George. Era a posto, o perlomeno non c'era niente che si potesse modificare. Sbirciai verso il basso il mio, ma sembrava in perfette condizioni.
«Attento al naso, stupido somaro!»
gridò la stessa voce, questa volta più forte. E un'altra voce aggiunse:
«Volete tirare indietro il naso, sì o no? Voi due con il cane!»
Né George né io osavamo voltarci. La mano del fotografo era sul coperchietto dell'obiettivo e il ritratto poteva essere scattato da un momento all'altro. Dicevano a noi che cosa non andava nei nostri nasi. Perché dovevamo tirarli indietro? Ma adesso tutta la gente che si trovava nella chiusa cominciò a gridare e una voce stentorea alle nostre spalle urlò:
«Badate alla vostra barca, signori, voi due coi berretti rossi e neri! Se non vi sbrigate, saranno i vostri cadaveri a venire fotografati!»
Allora guardammo il naso della nostra barca. Si era conficcato sotto la sporgenza del portello della chiusa, mentre l'acqua, continuando a crescere di livello, alzava la poppa. Ancora un istante e ci saremmo capovolti. Veloci come il fulmine afferrammo un remo ciascuno e con un colpo energico al portello dell'impugnatura liberammo la prua della barca, andando a finire a gambe levate sul fondo. Non riuscimmo molto bene in quella fotografia, George e io. Ovviamente, come era da prevedersi, sfortuna volle che il fotografo facesse scattare la sua dannata macchina nel preciso istante in cui eravamo a gambe all'aria, con un'espressione folle che diceva: «Dove sono? Che cosa succede?» sul volto e i piedi che scalciavano frenetici. I nostri piedi erano il soggetto principale della fotografia. Infatti si vedeva ben poco del resto. Riempivano quasi tutto il primo piano. Dietro si intravedevano le altre barche e frammenti dello scenario, ma ogni cosa e ogni persona risultavano del tutto insignificanti e trascurabili paragonati ai nostri piedi. E gli altri gitanti, vergognandosi della magra figura che vi facevano, si rifiutarono di acquistare copie della fotografia. Il proprietario di una lancia a vapore che ne aveva prenotate 6 copie rinunciò all'ordinazione quando vide il negativo. Disse che le avrebbe comperate se qualcuno gli avesse saputo indicare qual era la sua lancia. Ma nessuno ne fu capace. Si trovava da qualche parte dietro il piede destro di George. Fu una faccenda con parecchi risvolti sgradevoli. Secondo il fotografo, noi ne avremmo dovuto comperare una dozzina di copie ciascuno, visto che occupavamo i 9 decimi dell'inquadratura, ma rifiutammo. Non avevamo niente in contrario, gli spiegammo, a essere ritratti a figura intera, ma preferivamo la posizione verticale. Wallingford è un'antichissima cittadina che ebbe una parte molto attiva nella storia inglese. Era un agglomerato primitivo con le case costruite con il fango all'epoca dei britanni, che vi rimasero fino a quando le legioni romane non riuscirono a scacciarli, per poi sostituire le mura di argilla con formidabili fortificazioni le cui tracce il tempo non è ancora riuscito a cancellare del tutto, perché conoscevano bene il loro mestiere, quei muratori dell'antichità. Ma il tempo, benché si sia fermato davanti alle mura, trasformò subito in polvere i romani. E sullo stesso terreno, anni più tardi, si svolsero le violente lotte fra i sassoni e i giganteschi danesi, fino a quando non sopraggiunsero i normanni. Wallingford era una città fortificata e cinta di mura, e all'epoca della guerra parlamentare, quando subì il lungo ed estenuante assedio di Fairfax, cadde e le sue mura furono rase al suolo. Da Wallingford a Dorchester il fiume scorre attraverso una zona più collinosa, variata e pittoresca. Dorchester sorge a circa 500 miglia dal fiume stesso. Vi si può arrivare risalendo un fiumiciattolo se si ha una piccola barca, ma il modo migliore è quello di lasciare il fiume alla chiusa di Dey e poi camminare attraverso i campi. Dorchester è una deliziosa cittadina antica e tranquilla, sprofondata nella quiete, nel silenzio e nel letargo. Come Wallingford, anche Dorchester risale all'epoca degli antichi britanni, che la chiamavano la città sull'acqua. In tempi più recenti i romani vi stabilirono un grande accampamento, le cui fortificazioni oggi sembrano basse colline uniformi. Ai tempi dei Sassoni era la capitale del Wessex. È molto antica, e una volta fu potente e grande. Ora adagiata, lontana dal mondo e dai suoi tumulti, sonnecchia e sogna.